Bernard de Montréal, il programma delle forze occulte. Allora, continuo sempre con lo stesso argomento, l'evoluzione della coscienza evoluzionaria, e voglio esaminare con voi la relazione tra la coscienza e il controllo che l'uomo deve avere sulla sua vita. La coscienza senza controllo è una forma di possessione. La coscienza senza controllo è una forma di possessione. Intendo dire con questo che la vita nel suo complesso, soprattutto quando l'uomo è cosciente dei piani occulti, la vita nel suo complesso è l'oggetto di una programmazione. E questa programmazione è molto rigida. In certi individui è molto forte e l'apertura del canale tra il piano materiale e i piani superiori, nella misura in cui l'uomo non ha il controllo sulla sua vita o non sa come darselo, risulta alla fine da una forma sottile di possessione. Ciò che intendo per possessione, ciò che chiamo possessione, è una forma cosciente o semicosciente di relazione o di risveglio tra il piano materiale e i piani sottili. E questa forma di semirelazione o di semipossessione tra il piano materiale e il piano sottile crea nell'uomo un livello di stress psichico che può essere estremamente faticoso sul piano della personalità, sul piano dell'ego, e portare, nel corso della sua esperienza planetaria, a una forma di iniziazione che non ha termine, che non ha fine. Quindi, quando parliamo di coscienza, o almeno quando io parlo di coscienza, non posso parlare di coscienza semplicemente in un senso idealista, formalista o filosofico del termine. Per me la coscienza non è un aspetto sine qua non indispensabile della vita materiale. Essere coscienti è una cosa. Essere coscienti è interessante perché ci dà accesso ad altri aspetti dell'esperienza. Ma la coscienza senza controllo è un po' come una barca senza timone sulle onde. E per quanto mi riguarda, la coscienza senza controllo è una forma di spiritualità. In altre parole, è una forma di energia che non è stata integrata dall'ego e che alla fine, a breve o a lungo termine, renderà la vita dell'uomo estremamente difficile, lo impoverirà a livello materiale, renderà la sua vita materiale forse un inferno se alla fine non riuscirà a rivoltare la pietra e a integrare questa energia, cioè a sviluppare un controllo sufficientemente grande da permettergli di stabilizzare finalmente la sua relazione con i piani e richiudere il canale. È molto, molto difficile per le persone spirituali, per le persone in via di evoluzione di coscienza, immaginare che il canale si apra o debba essere aperto per accedere a certe connessioni, a certe conoscenze, ma che un giorno il canale debba essere richiuso. Quando siamo spirituali, tendiamo a pensare che il canale debba essere aperto e rimanere aperto, e più è aperto, meglio è. Non è così, e l'uomo lo scoprirà a sue spese. Non è perché il canale si chiude che l'uomo perde coscienza, ma quando il canale si chiude, e l'uomo è in grado di chiuderlo di nuovo perché ha un po' di controllo sulla sua vita, allora l'uomo comincia ad avere un po' più di pace nella sua vita, nel suo spirito, e alla fine sul piano materiale può riprendere il controllo della sua esistenza che perde temporaneamente in un processo di iniziazione solare. Quindi idealizzare la coscienza, come è così facile fare, si rivela o si rivelerà un'esperienza difficile per l'uomo e alla fine lo porterà a sviluppare una maggiore carenza di energia negativa che egli ha messo da parte durante il suo sviluppo o durante il suo percorso verso la coscienza spirituale. Il problema di un essere cosciente che non ha integrato la sua energia è che non ha abbastanza energia negativa. Molti esseri hanno molta energia positiva e troppa energia positiva non va bene perché non permette di proteggervi dai piani, dalla programmazione, dalle forze occulte che sono alla base dell'esistenza planetaria. Quindi sono totalmente contrario a un'eccessiva coscienza spirituale che si abbevera a dismisura di energia positiva. Inoltre, le persone che hanno troppa energia positiva sono persone squilibrate. Non è normale avere troppa energia positiva. La vita è fatta di energia positiva e di energia negativa e deve esserci un equilibrio tra le due. Quindi l'energia negativa vi permetterà all'uomo di sviluppare il controllo sugli aspetti occulti della sua coscienza, mentre l'energia positiva permetterà l'apertura del canale. Ed è questo che l'uomo deve comprendere e realizzare. L'energia positiva apre il canale, quella negativa lo richiuderà. Se non avete energia negativa, se non avete abbastanza energia negativa, non riuscirete a richiudere il canale e l'uomo rimarrà un essere risvegliato a piani superiori, ma estremamente paralizzato da quelle forze che possono essere estremamente potenti e molto dominatrici. Inoltre, il principio del dominio, se lo sviluppiamo nell'ambito di un'esperienza più avanzata, il principio di dominazione è l'impedimento da parte dei piani che ogni uomo sperimenta sul piano materiale quando vuole vivere, vuole darsi una direzione e si scopre o si vede costretto a prendere un'altra direzione per motivi di programmazione. E questo fa parte dell'esperienza dell'uomo, fa parte dell'esperienza dell'anima, fa parte del processo di integrazione che l'uomo deve arrivare a definire, a finalizzare, per poter finalmente, a un certo punto del corso della sua esperienza, arrivare ad avere una grande pace mentale e cominciare finalmente a godersi la vita. Altrimenti l'uomo non si gode la vita perché è sempre più spintonato da forze di cui non conosce l'agenda. Quindi l'idealizzazione delle forze occulte, che un po' fa parte della incoscienza spirituale del mondo occidentale e del mondo orientale, sarà per l'uomo avanzato di domani un tallone d'Achille che egli dovrà alla fine proteggere per difendersi dalle forze di vita che sono totalmente anti-uomo, nel senso che l'uomo può delimitare queste forze di vita. Al di fuori della materia non c'è. Tutto ciò che è al di fuori della vita materiale, tutto ciò che non è incarnato, tutto ciò che non è incorporato in un corpo materiale, tutto ciò che vive secondo altre leggi, tutto ciò che vive al di fuori dell'esperienza umana ha un programma rispetto all'uomo. In altre parole, il mondo degli spiriti, il mondo delle forze occulte, chiamatelo come volete, qualunque sia la denominazione, la cosmogonia, la qualità universale, il simbolismo, la metafisica dei mondi paralleli, la realtà dei mondi paralleli in relazione ai quali l'uomo funziona sul piano materiale, tutti questi mondi sono tecnicamente anti-uomo, nel senso che non partecipano egoicamente alla vita materiale. E quando non si partecipa egoicamente alla vita materiale e si è in relazione con la vita materiale, allora l'essere sul piano materiale, l'anima incarnata, dunque l'uomo, è soggetto a subire a un livello o a un altro una forma di sconfitta rispetto alle forze occulte, e questo fa parte di quello che chiamiamo l'iniziazione solare. Ciò è necessario dall'uomo dei punti di vista estremamente avanzati riguardo ai mondi paralleli, il mondo della morte, i mondi moronziali e tutto questo. Ma ciò non ha nulla a che fare con la sua esperienza tecnicamente materiale, cioè quella che il suo ego chiama vita terrena. Quindi l'idealizzazione o la spiritualizzazione di qualsiasi forma di coscienza, che fa parte del dialogo interiore dell'uomo occidentale come dell'uomo orientale, alla fine sarà scoperta e realizzata dall'uomo un po' più cosciente come una deformazione del legame occulto tra il piano dell'uomo e il piano dello spirito. Questa deformazione servirà all'uomo come esperienza e alla fine dovrà essere modificata, perché l'uomo dovrà un giorno essere libero. Essere libero non è semplicemente uno stato mentale che permette all'uomo di capire la vita materiale, di capire le persone, di capire la nostra società. Essere libero non significa semplicemente essere libero riguardo alla società o ai suoi concetti, alle sue strutture o alle sue ideologie, ma essere libero significa anche e soprattutto essere libero dal mondo degli spiriti. E l'uomo non può essere libero dal mondo degli spiriti se è minimamente spirituale, cioè se è minimamente legato ad essi da una vibrazione che non riesce a controllare perché non è sufficientemente intelligente della programmazione in cui è stato immerso per la sua evoluzione come anima incarnata sulla Terra. Il pianeta è una scuola. La vita è un'esperienza a volte piacevole, a volte spiacevole. Ma quando l'uomo diventa cosciente dei piani occulti, la vita è sempre spiacevole. La vita è sempre spiacevole quando l'uomo è in contatto coi piani occulti. E più l'uomo sarà in contatto coi piani occulti, più se ne renderà conto, perché a un certo punto della sua evoluzione, quando avrà messo fine al suo desiderio spirituale e avrà finalmente formato un legame con queste forze, un legame sufficientemente chiaro da permettergli di comprenderne l'altra faccia, l'uomo si renderà conto che le forze occulte sono fondamentalmente anti-uomo e che l'unico aspetto della coscienza umana che valga la pena di essere vissuto su un pianeta sperimentale è la distruzione del suo legame con esse come canale. L'uomo deve distruggere il canale che ha aperto per diventare consapevole delle forze occulte. Se mantiene il canale aperto perché è spirituale, a quel punto vivrà un'iniziazione solare che può durare anni e che metterà finalmente fine alla sua libera esistenza sulla Terra, perché egli sarà, in un certo senso, un essere posseduto dalle forze occulte che servono ad eseguire il suo piano materiale in funzione del suo legame universale sulla Terra. E se osservate le persone che sono minimamente in evoluzione di coscienza, le persone che sono minimamente distaccate dal piano materiale, che tendono a idealizzare l'occulto o che tendono a spiritualizzare il loro legame con l'occulto, vedrete che queste persone hanno vite che sono influenzate dai piani. Hanno difficoltà a incarnarsi, a radicarsi, come si dice. Hanno difficoltà con la materia, hanno difficoltà con le persone, non riescono a conformarsi in una società come la nostra a protocolli che sono necessari se si vuole vivere una vita normale. E questi uomini e queste donne, nella nostra esperienza con loro, scopriamo che sono, in un certo senso, squilibrati. Che non sono capaci per un motivo o per l'altro di realizzare, per salvare le apparenze, una psicologia che porterebbe loro una certa tranquillità. Sono estremamente sensibili internamente e trovano molto difficile relazionarsi con il mondo materiale, il mondo sociale, la società come è oggi. E alla fine ne soffrono perché si tagliano fuori dalla società. E alla fine perdono la loro capacità di funzionare in un mondo che è tecnicamente umano, anche se non è molto avanzato. La società umana non è una Shangri-La, non lo è mai stata e non lo sarà mai. E l'uomo che cerca la Shangri-La nella società umana perde tempo. Questo fa parte della sua coscienza spirituale. Può anche far parte dell'apertura del suo canale coi piani, e alla fine questo diventerà il suo tallone d'Achille, perché l'uomo deve tornare nel mondo, ma con una coscienza che gli permetta di proteggersi e allo stesso tempo risolversi, in modo da poter essere libero dalle forze occulte. Voglio esaminare con voi la coscienza delle forze occulte o dei piani occulti, così come l'ho nella mia esperienza. Le forze occulte sono forze, anche se sono forze occulte molto evolute, molto avanzate sui piani, le forze occulte sono forze che hanno un programma molto preciso e questo programma è fondersi con l'uomo. Le forze occulte, le forze sistemiche vogliono fondersi con l'uomo durante l'evoluzione della specie umana. Che questo prenda 2000 anni, 15.000 anni, 30.000 anni, 75.000 anni non ha importanza. Il tempo per loro fa parte della loro dimensione e ciò che vedono, ciò che sanno, ciò che vogliono realizzare nel corso dei secoli non fa necessariamente parte del programma umano. Così, quando l'uomo entra in contatto con queste forze, a un livello o ad un altro, che ne sia ben cosciente o meno, l'uomo viene costantemente violato nella sua capacità di gestire materialmente e naturalmente la sua vita, di gestirla creativamente. Quindi le forze portano, in relazione alla sua esperienza, ostacoli abominevoli, a seconda del grado o del legame che gli uomini hanno con esse. Nel caso degli iniziati, come me, le opposizioni sono abominevoli, anche se alla fine gli iniziati riescono a neutralizzare queste opposizioni, perché hanno una grande coscienza delle leggi occulte. Lo spirito si stanca molto e l'uomo alla fine non vuole più lavorare con le forze, non vuole più accordarsi con esse, perché alla fine arriva a comprendere che le forze occulte, siano esse smaterializzate o siano nell'invisibile o su un altro piano, hanno sempre un programma di dominio e il dominio nell'uomo deve essere distrutto nel corso della sua evoluzione, perché è il dominio che impedisce all'uomo di non reincarnarsi più. L'uomo si reincarna a causa del dominio. Quando l'uomo non sarà più dominabile, cioè quando il suo spirito sarà totalmente libero dai piani sottili, l'uomo avrà una coscienza moronziale e non avrà più bisogno di reincarnarsi sul piano materiale, di incarnarsi sul piano materiale, perché avrà una coscienza universale, cioè avrà una coscienza immortalizzata e non apparterrà più alla razza degli uomini come la conosciamo oggi. Ma questo è un lungo piano di vita, una lunga programmazione, e sono le forze occulte che sanno, che sono coscienti di queste lunghe programmazioni. L'uomo non lo è, se non ha un legame con loro a un certo livello. D'altra parte, il legame tra l'uomo e i piani, qualunque sia la loro universalità, rimane sempre un legame in cui l'uomo è soggetto ai piani, perché nella sua educazione, nella sua memoria, in quanto essere appartenente alla razza degli uomini, alla razza degli Adamo, l'uomo vive molto di memoria, quindi ha una coscienza spirituale che neutralizza la sua intelligenza ad ogni livello della sua esperienza, ad ogni livello della sua esistenza. La coscienza spirituale dell'uomo neutralizza, paralizza la sua intelligenza, perché l'intelligenza dell'uomo deve essere usata per proteggersi dalle forze occulte e non per assecondarle. E quando l'uomo asseconda le forze occulte, consciamente o inconsciamente, a causa della sua spiritualità o di uno stato di coscienza non sufficientemente integrato, l'uomo partecipa all'esperienza dell'anima, quindi è obbligato sul piano umano a soffrire, cioè a partecipare a questo fuoco cosmico che brucia la sua anima e che crea nel suo essere un legame indelebile tra lui e il piano mentale, cioè tra lui e il mondo degli spiriti che non sono incarnati o che non si incarnano come anime e che fanno parte semplicemente di quegli esseri che sono chiamati esseri di luce. Ma per me, gli esseri di luce e le entità nell'astrale hanno la stessa equivalenza, nel senso che questi esseri hanno dei programmi. Tutti gli esseri hanno dei programmi, anche gli aggiustatori di pensiero hanno un programma, e ogni essere che ha un programma riguardo all'uomo, riguardo a un incarnato, beneficia automaticamente di un'ampia scala temporale, mentre l'incarnato non beneficia di questa scala temporale e quindi non può conoscere oggettivamente la relazione tra l'aggiustatore di pensiero e l'uomo su un piano di evoluzione, su un piano di fusione e alla fine su un piano di moronzialità immortale. Allora, dunque, e per questo motivo, l'uomo è obbligato a subire l'esperienza del suo legame con l'aggiustatore di pensiero fino al livello della fusione e infine a morire per ritrovarsi in libera coscienza su un piano moronziale, dove finalmente comprende perfettamente la relazione tra lui e l'aggiustatore di pensiero. Ma so che per motivi di ridistribuzione di energia e di riorganizzazione politica nei mondi moronziali sistemici o sul piano materiale, gli uomini finiranno per far guerra agli esseri di luce, per creare una nuova civiltà nei mondi immateriali della moronzialità, dove gli esseri saranno finalmente liberi nell'incarnazione e dove il terrore dell'incarnazione non esisterà più, perché la quarantena che ha fatto parte dell'esperienza della Terra non farà più parte della quarantena, dell'esperienza terrestre sul piano eterico. E quegli esseri lì lo sanno, tutti loro lo sanno, questa conoscenza è acquisita, è conosciuta, non è necessariamente conosciuta oggi sul piano terrestre, perché ci sono pochi uomini oggi sulla Terra che hanno accesso a questi piani di coscienza, a questi archivi. Ma queste intelligenze sanno che alla fine l'uomo farà guerra alle dominazioni, che durante l'involuzione, nel corso di miliardi di anni, migliaia di anni sul nostro pianeta e miliardi di anni nell'universo locale, hanno dominato la coscienza, dominato l'anima, per arrivare finalmente ad unirsi ad esse, a unificarsi con una fusione che un giorno consentirà agli esseri umani di diventare finalmente gli esseri che detengono un'autorità nel sistema locale, invece di esseri che, come in passato, per migliaia di anni, sono stati asserviti a forze occulte e spirituali di un grande ordine e che, per questo motivo, sono stati ridotti a una forma di incarnazione materiale soggetta a una programmazione molto, molto rigida che, in ultima analisi, va contro le leggi cosmiche della libertà. In altre parole, il principio luciferico che rappresenta la discesa delle forze cosmiche nell'uomo, questo principio luciferico si basa sulle leggi del dominio e gli esseri del cosmo locale, che siano sul piano astrale o che siano sul piano materiale, sono tutti governati dal dominio ed è solo l'uomo che un giorno distruggerà il dominio. E quando il dominio sarà ridotto o eliminato dalla coscienza umana, nel senso che l'uomo non potrà più essere dominato dalle entità degli altri mondi o dall'aldilà, allora l'incarnazione materiale non esisterà più sulla Terra. L'uomo entrerà in una fase di evoluzione giupiteriana e l'uomo creerà un altro livello di civiltà che oggi non fa parte dell'attuale coscienza sistemica né degli archivi che servono a mantenere un legame tra lui e i piani nel modo dell'esperienza memoriale. Dunque è molto importante per l'uomo stabilizzare la sua vita, riprendere il controllo, richiudere il canale. È un po' come aprire le finestre di casa vostra per prendere un po' d'aria fresca, ma poi le richiudete. Si apre la finestra, si prende un po' d'aria, si prende coscienza, ma quando arriva un colpo di vento si richiude la finestra e l'uomo chiuderà di nuovo la finestra, perché l'uomo non ha bisogno del contatto, non ha bisogno del canale per agire in modo creativo, poiché l'esecuzione creativa dell'uomo a livello mentale è totalmente legata alla sua capacità di riconoscere istantaneamente, comprendere, identificare, decodificare quella che chiamiamo la vibrazione. Che cos'è una vibrazione? Una vibrazione è una forma di pensiero cosmico che si mette in moto dai piani per creare nella mente umana quello che chiamiamo pensiero, ma un pensiero che non è codificato, che non è simbolizzato, che non appartiene al mondo del pensiero riflesso. È un pensiero che appartiene al mondo mentale, cioè a un mondo in cui l'accesso alla conoscenza è istantaneo, cioè a un mondo in cui la relazione tra l'invisibile e il materiale è molto stretta, con la differenza che l'invisibile non è materializzato, perché l'uomo, finché è incarnato nel piano materiale, deve essere sottratto alle presenze. Altrimenti, se non fosse sottratto alle presenze, A causa della bellezza delle presenze, sarebbe costretto a morire per mantenere il suo equilibrio. Quindi l'uomo non può vivere in un corpo materiale ed essere in presenza delle presenze, perché lo shock sarebbe troppo grande e automaticamente il suo spirito si libererebbe dal corpo materiale e lui sarebbe costretto a morire, cioè a cambiare piano per trovarsi di fronte a queste presenze in un legame, diciamo, di parentela o in un legame sufficientemente sviluppato per poter lavorare con loro. Quindi, poiché l'uomo non è o non deve essere o non può trovarsi di fronte alle presenze durante la sua esperienza materiale, può invece sperimentare la presenza in rapporto a un tasso vibratorio estremamente elevato che si crea nella sua mente quando avviene l'apertura del canale, soprattutto dal momento in cui è stato reso cosciente della natura del pensiero, dell'origine del pensiero e dei mondi che si occupano di manifestare il pensiero o di crearlo per stabilire un legame psicologico tra il piano materiale e il piano mentale, al fine di dare una coscienza che sulla Terra si chiama coscienza egoica o coscienza umana. Ma una volta che questo lavoro è stato stabilito, stabilizzato, e l'uomo può lavorare, tra parentesi, coscientemente con i piani, cioè identificare per vibrazione la comunicazione che fa parte del suo legame con loro, allora l'uomo diventa sempre più libero e alla fine riconosce che i piani hanno un programma e che questo programma va contro la sua coscienza mortale. Il programma va contro la sua coscienza mortale. Che cos'è una coscienza mortale? Una coscienza mortale è una coscienza che è costretta per ragioni cosmiche, per ragioni sistemiche, a non poter identificare la presenza delle presenze. Quando un essere umano è in presenza delle presenze, l'iniziazione non è più possibile per lui, la sofferenza non è più possibile per lui, perché ha visto. Quando un essere umano ha visto, non può più dubitare della sua coscienza, non può più rivisitare con la memoria il mondo della morte, quindi non può avere paura della morte. L'uomo ha una consapevolezza così vasta dell'avvenire, dei mondi, dei campi di coscienza, dei campi di competenza di queste coscienze, che a quel punto è inutile per lui vivere sul piano materiale. E dal momento in cui è inutile per l'uomo vivere sul piano materiale, dopo essere stato portato al cospetto delle presenze, non gli resta che passare alla coscienza moronziale per ritrovare finalmente una posizione sistemica che convenga al suo spirito unificato, cioè al suo spirito unificato con l'anima, quel che chiamiamo la fusione. Quindi viviamo enormemente di illusioni sulla Terra. Ci sono molte illusioni. Siamo all'inizio di una evoluzione spirituale storica. Siamo all'inizio di un'evoluzione cosciente storica. Non saremo mai pienamente consapevoli di questo inizio, di questa evoluzione, perché fa parte di un movimento cosmico. Quindi l'uomo ha una coscienza storica estremamente limitata per quanto riguarda l'agenda dei piani sulla Terra, un po' come, diciamo, il Nazareno aveva una coscienza estremamente limitata della sua agenda sulla Terra quando viveva 2000 anni fa. Beh, è la stessa cosa per l'uomo cosciente di oggi. ha una coscienza estremamente limitata delle conseguenze di questo movimento di coscienza cosmica sulla Terra, soprattutto con l'evoluzione attuale a livello di scienza per quanto riguarda il movimento esponenziale della sua coscienza, l'apertura del centro mentale, lo sviluppo delle nuove architetture della mente, cioè la capacità dell'uomo moderno di abbattere definitivamente il passato per ritrovarsi nel deserto del nuovo, cioè per rinnovare istantaneamente, creativamente, ogni forma di coscienza di cui ha bisogno per comprendere quelli che chiamiamo i misteri, cioè l'infinità che precede la sua incarnazione. Dunque c'è molto lavoro, molta evoluzione, ci sono molte esperienze che l'uomo vivrà nel corso dell'evoluzione futura e oggi, in un tempo estremamente limitato, in cui la sua coscienza è in un flusso, cioè in cui la sua coscienza è messa in contatto più o meno integrato con i piani cosmici sistemici, l'uomo deve imparare e capire il più rapidamente possibile che l'idealizzazione della coscienza, di ciò che chiamiamo la coscienza, a causa dell'apertura dei suoi centri psichici, è un'illusione spirituale, una deformazione della realtà. E alla fine questa idealizzazione dovrebbe essere messa completamente da parte, in modo che l'uomo possa infine prendere coscienza dei suoi mezzi, sviluppare una volontà assolutamente formidabile per quanto riguarda le opposizioni nella vita e la rottura dell'agenda occulta della sua programmazione. Ma l'uomo non ha questa volontà, non ha d'altronde molta volontà. Tecnicamente l'uomo non ha volontà, fa molti sforzi, ma non ha volontà, non sa cosa sia la volontà. E che cos'è la volontà, se la definiamo da un piano un po' più mentale? La volontà è la capacità di un essere incarnato di sottrarsi a qualunque costo a ogni forma di sofferenza materiale. La volontà per un essere cosciente è quella di sottrarsi a qualunque costo a ogni forma di sofferenza creata sulla Terra in relazione alla sua programmazione, in relazione ai piani, in relazione alla fusione, in relazione alla sua coscienza spirituale, in relazione ai dettati spirituali, in relazione ai mondi invisibili. Un uomo che soffre non è ancora nella sua piena volontà. Questo ci dà dunque un'idea del punto in cui ci troviamo in termini di evoluzione. E sappiate una cosa, la sofferenza di un essere umano è inversamente proporzionale al suo grado di coscienza. Più un essere umano è cosciente, più soffre. Io soffro più di voi e soffrirò sempre più di voi. Quindi un essere che dice di non soffrire ha molto poca coscienza. Quindi la sofferenza fa parte della coscienza dei piani, della coscienza dell'agenda, della coscienza della programmazione e della meta dell'uomo come iniziato, cioè come essere che alla fine incontra queste forze, queste grandi forze che sono alla base della coscienza, dello sviluppo della coscienza, dello sviluppo dell'ego, dell'incarnazione, del movimento dell'anima, dell'esperienza dell'anima, dei karma dell'anima. Tutte queste forze l'uomo alla fine arriva a rendersi conto che sono anti-uomo. Nessuna forza cosmica sistemica locale è favorevole all'uomo attualmente, nessuna, sia sul piano delle entità astrali, sia sul piano delle entità mentali. Non esiste alcuna forza sistemica occulta nel mondo locale che sia pro uomo, favorevole all'uomo. Se l'uomo avesse contatto con forze favorevoli all'uomo, nel senso umano del termine, non parlo nel senso cosmico del termine, che ci siano forze cosmiche favorevoli all'uomo in senso cosmico, su scala cosmica, sì. Un aggiustatore di pensiero è una forza cosmica, è un'entità cosmica che è pro-umana, che è pro-evoluzione, ma con un programma cosmico, che sia un programma di 10 anni, 30 anni, 50.000 anni, 100.000 anni. Ma 100.000 anni per l'uomo non hanno alcuna conseguenza. E se l'uomo entrasse in contatto con forze cosmiche che non hanno un programma contro l'uomo, nel senso che queste forze lavorerebbero con l'uomo in relazione alla sua volontà, alla sua coscienza, al suo stato mentale, l'uomo avrebbe un potere tale sulla Terra che la civiltà terrestre, come la conosciamo, sparirebbe in un batter d'occhio. Perché? Perché a quel punto l'uomo avrebbe una conoscenza istantanea della scienza, delle malattie, delle epoche, della storia, della politica, della psicologia, della genetica, del nucleare, del fuoco e dei quattro elementi. L'uomo avrebbe una conoscenza istantanea che potrebbe applicare, mentre oggi l'uomo può avere una conoscenza istantanea, ma non può applicarla. Perché non può applicarla? Perché la civiltà deve continuare ad andare avanti nel suo movimento attuale contemporaneo, perché c'è un numero enorme di anime nel piano astrale che vogliono incarnarsi per poi arrivare a fondersi nel corso dei secoli. Non è quindi il momento per l'uomo di creare una civiltà a sua misura. Questo si farà sul piano moronziale. Chi pensa che un giorno sul piano materiale l'uomo sarà in grado di fare le cose a sua misura si trova in un'illusione spirituale idealizzata da una memoria di razza che crede nella magia delle sfere. Mi dispiace, ma è così. E guardate nel corso della vostra evoluzione personale, 1 anno, 2 anni, 3 anni, 4 anni, 10 anni, 15 anni, 20 anni, 30 anni, 40 anni, vedrete che la magia delle sfere, più avanzate nella coscienza, più la magia delle sfere si ritira. Così, chi ha creduto alla magia, chi ha creduto alla pietra filosofale, chi ha creduto alla trasformazione del ferro in oro, chi ha creduto all'esoterismo involutivo della involuzione, vedrà che a partire da un certo momento, quando l'uomo si coscientizza, i veli astrali si lacerano davanti a lui e vede e si rende conto che non c'è alcuna relazione fra i piani e la magia ancestrale dell'uomo, cioè la magia astrale che egli ha sempre preconizzato come parte del suo sviluppo spirituale. Non ci sarà alcuna magia sulla Terra finché l'uomo non morirà e non passerà in una coscienza moronziale immortalizzata. L'uomo è sulla Terra come studente, è su un pianeta sperimentale e le forze occulte non si presteranno mai alla sua volontà, perché le forze occulte hanno un programma che supera e sfida, che sfida il suo ego spirituale. Ho più esperienza con i piani occulti di chiunque altro su questo pianeta, che venga dall'Occidente o dall'Oriente. Conosco perfettamente i piani. Lavoro contro i piani da una 30 anni. Ho passato la mia vita a smascherarli perché l'uomo possa imparare, comprendere, afferrare. Ho messo l'uomo di fronte alla menzogna cosmica che fa parte delle fondamenta del nuovo pensiero occulto. Ho fatto comprendere che il pensiero viene da altrove e oggi faccio capire che i piani hanno un'agenda e sono anti-uomo a tutti i livelli. Ricordate le parole di Cristo o del Nazareno sulla croce, quando disse: Padre, Padre, perché mi hai abbandonato? Ricordate quando eravamo giovani, lo studiavamo nel catechismo, perché mi hai abbandonato? Le forze occulte abbandonano sempre gli iniziati, perché gli iniziati che hanno raggiunto un certo punto d'evoluzione alla fine arrivano a comprendere il gioco delle forze, soprattutto l'iniziato moderno, perché l'iniziato moderno è molto più intelligente dell'iniziato antico. L'iniziato moderno alla fine arriva a comprendere il gioco delle forze. E quando l'uomo avrà compreso il gioco delle forze occulte sulla terra, si separerà da queste forze in modo così violento, che il silenzio si stabilirà nella sua coscienza, il canale si richiuderà e mai più egli parlerà col suo aggiustatore di pensiero. E quando quel giorno arriverà sui piani, sapremo che è giunto il tempo per l'uomo di diventare finalmente luce, cioè diventare quello che è sempre stato, un'anima senza memoria, semplicemente un'anima infuocata, cioè un'energia che ha il potere sul piano mentale di comprendere, eseguire e affermare la sua volontà senza che vi sia alcuna opposizione da parte dei piani in funzione di una qualsiasi programmazione. Sul piano collettivo sapete bene che il potere non cessa mai da solo. Le rivoluzioni sulla Terra hanno dimostrato che quando il potere deve essere eliminato, deve essere rovesciato da una rivoluzione, come è avvenuto in Russia e in Francia. Il potere cessa solo quando gli uomini si ribellano al dominio, alla loro dominazione. È la stessa cosa sui piani occulti. Quando l'uomo si ribellerà ai piani occulti, prenderà finalmente coscienza di se stesso e arriverà finalmente ad assumersi la responsabilità della propria coscienza. Potrà cioè manifestare creativamente la propria energia. Non sarà più il prodotto di una affiliazione con i piani occulti. Ci sarà fusione, ci sarà integrazione, ci sarà unificazione, ma l'uomo sarà uomo a pieno titolo e l'uomo non sarà più ad alcun livello un figlio della luce. Ricordate quello che vi dico: l'uomo non sarà più un figlio della luce, e per secoli abbiamo cantato questa canzone, questa misura, abbiamo parlato dei figli della luce, abbiamo lodato i figli della luce, abbiamo proposto che l'uomo sia figlio della luce. Abbiamo scritto queste parole in migliaia di esemplari, in migliaia di cataloghi. L'uomo di domani non sarà più figlio della luce, sarà semplicemente un creatore, sarà indipendente nel suo spirito, avrà il potere di conoscere, avrà un discernimento integrale, perché finalmente il suo pensiero sarà sganciato da quello del mondo della morte. Cioè, una volta che l'uomo non penserà più in rapporto a una memoria che è archiviata, una volta che sarà istantaneamente capace di affrontare qualsiasi forma di opposizione psichica sul piano delle architetture della mente, sarà capace sul piano umano di creare ogni nuova forma di coscienza, cioè di scienza o di conoscenza che conviene al suo spirito e al libero scambio fra lui e i piani occulti. A quel punto i piani occulti possono cominciare a imparare da lui, anziché essere sempre lui a imparare da loro, come accadeva durante l'involuzione, il che è responsabile della coscienza spirituale dell'uomo sulla terra. Quando l'uomo smetterà di imparare dai piani occulti, quando stabilirà lui stesso il codice, quando stabilirà lui stesso i protocolli di intesa e quando sarà lui stesso la misura delle misure, l'uomo non dovrà più imparare alcunché dalle entità. E a quel punto le entità cominceranno a lavorare a un altro livello e a incontrarlo, una volta che sarà uscito dal suo corpo materiale in coscienza moronziale, per creare finalmente con lui una nuova civiltà, una civiltà in cui il corpo materiale non sarà più utile, necessario, ma in cui la coscienza dell'uomo sarà totalmente unica, unificata e in piena grandezza, cioè in pieno possesso dei suoi poteri, come l'uomo non lo è mai stato sulla terra e come non lo sarà mai nemmeno sul piano astrale nel mondo dei suoi sogni. C'è più conoscenza occulta nella provincia del Quebec che in tutto il pianeta oggi. Quando dico occulto non parlo di conoscenza esoterica, ma di conoscenza occulta. Qual è la differenza tra la conoscenza esoterica e la conoscenza occulta? La conoscenza esoterica è quella che percorre il corridoio dell'umanità, il corridoio storico, per raggiungere l'uomo moderno, l'uomo contemporaneo. È una conoscenza che non fa parte di lui, è una conoscenza che fa parte della coscienza degli antichi, che fa parte della ricerca degli antichi e che alla fine approda o finisce sulla riva moderna della coscienza moderna senza alcuna potenza. La conoscenza occulta, invece, sta appena iniziando a rivelare il suo volto sulla terra, sta appena iniziando a far luce sui misteri e sta appena iniziando a illuminare l'orizzonte della coscienza futura dell'uomo, perché non ci sono abbastanza uomini che hanno parlato abbastanza per creare un volume sufficiente di conoscenza. Questa è l'unica differenza. Ma col tempo, con le epoche, con le generazioni, gli uomini parleranno e, parlando, porteranno sulla terra la conoscenza occulta e alla fine l'uomo si renderà conto che deve essere svezzato dalle forze che lo hanno fatto nascere sui piani spirituali. Ecco perché dico che l'uomo nuovo non sarà figlio della luce, ma sarà padre alla congiunzione delle forze che contribuiscono all'evoluzione delle coscienze sistemiche. E quando l'uomo sarà diventato padre alla congiunzione delle forze che rappresentano una nuova civiltà per l'avvenire, le forze occulte prenderanno posto su una seconda scala nella sua coscienza e non saranno più lì nella sua coscienza a mettere alla prova la sua anima, come accadeva durante la involuzione. L'uomo non sarà più quindi un essere mortale sulla terra nel senso dell'esperienza esistenziale del suo io. L'uomo sarà completamente sopravvissuto alla divisione del suo essere. Sarà totale, integrale, uno, unificato, e non ci sarà alcuna autorità al di sopra di lui, né contemporanea, né storica, né planetaria, né occulta. Un uomo cosciente non ha alcuna autorità al di sopra di sé. Qual è l'origine dell'autorità? Se facciamo un'autopsia occulta, un'autorità è una coscienza che è superiore a un'altra perché ha un vantaggio temporale su un'altra. Se siete vivi da 25 anni, avete più autorità di un bambino che è vivo da 6 anni, perché avete un vantaggio temporale rispetto a quel bambino. Se siete un'entità in forma astrale, avete autorità sull'uomo perché avete un vantaggio temporale su di lui. Se siete un aggiustatore di pensiero, avete un vantaggio sia spirituale che cosmologico sull'uomo, perché avete un vantaggio temporale su di lui. Cosa significa avere un vantaggio temporale? Avere un vantaggio temporale su un essere significa avere una posizione rispetto a lui che gli impedisce di conoscere le vostre intenzioni o la profondità delle vostre intenzioni, quella che io chiamo una agenda. Se gli esseri umani conoscessero le agende delle forze spirituali, sia astrali che mentali, che costituiscono per lui quello che chiamiamo una guida o un orientamento spirituale, si renderebbero conto che questi esseri sono molto più in grado di dominarli che di aiutarli nel senso mortale del termine. Da qui l'esperienza terrestre, da qui l'importanza della Terra. Perché la Terra? Perché la Terra? Perché l'uomo esiste sulla Terra? Perché l'uomo esiste su un pianeta che si trova agli estremi fisici della Via Lattea? Perché l'uomo è così lontano dagli altri mondi materiali? Perché l'uomo è così lontano dalle altre civiltà? Perché la Terra è fisicamente, geograficamente, nell'attuale sistema sistemico, così lontana dalle configurazioni spirituali che contribuiscono all'evoluzione delle unità sistemiche che chiamiamo gli aggiustatori di pensiero, i serafini, i cherubini, gli arcangeli e così via. Perché? Perché l'uomo deve subire, sperimentare e sentire, quando è nella vita, l'immensità del cosmo e a causa di questa immensità percepire in sé un'impotenza tale da obbligarlo sul piano psicologico a credere in un Dio. Per dare sostanza alla sua esperienza, per dare valore alla sua esperienza, in modo da poter continuare sulla Terra il suo sviluppo come essere o anima incarnata in un corpo, in una civiltà, in una razza, all'interno di una memoria razziale o in un corpo di evoluzione estremamente primitivo che chiamiamo la società ambivalente. L'uomo attraversa queste fasi storiche che chiamiamo l'antica Grecia, l'antica Roma, l'antico Egitto, il Rinascimento, l'industrializzazione, XIX, XVIII secolo, modernizzazione, XX secolo, in cui l'unica parte della sua coscienza che contribuisce a una forma di evoluzione è la parte della memoria, cioè l'aspetto psicologico del suo io, mentre l'aspetto mentale psichico del suo essere è totalmente obsoleto, involutivo, senza sostanza, senza coscienza e senza legame coi piani occulti. Costringe cioè l'uomo a non conoscere il motivo per cui è sulla terra, a non sapere perché è qui, dove sta andando e da dove viene. E queste tre famose domande, da dove veniamo, cosa stiamo facendo, dove stiamo andando, sono domande fondamentali a cui l'uomo ha diritto e alle quali non ha mai ricevuto risposta. Perché? Perché non gli verrà mai data una risposta, perché i piani vogliono mantenere l'uomo nella incoscienza, cioè sottomesso, perché fa parte del programma dei piani dominarlo attraverso la sua coscienza spirituale. Ed è solo quando l'uomo inizierà a porsi in completa e assoluta opposizione ai piani che cambierà la vibrazione del suo pensiero, arrivando finalmente ad avere una coscienza vibratoria così alta che anche quelle che abbiamo chiamato durante l'involuzione le forze, gli dei, i supremi, le presenze, saranno obbligate ad ascoltare ciò che ha da dire, perché la conoscenza, la scienza, non fa parte dell'ordine cosmico. La scienza, la conoscenza, è una vibrazione che fa parte della coscienza atomica dell'energia, che non ha nulla a che fare con il dominio dei mondi e che rappresenta l'unico piano di libertà che esiste nel cosmo locale e persino nei super universi locali, perché ciò che chiamiamo la scienza e la conoscenza è un modo di interpretare la vibrazione di ogni forma di coscienza atomica, che sia sul piano mentale, astrale, eterico o materiale. Quindi non c'è assolutamente alcuna autorità nel cosmo locale o anche nei grandi universi locali che possa impedire all'uomo di conoscere, dal momento in cui ha affrontato i veli della sua coscienza involutiva, cioè ha finalmente messo da parte quello che chiamiamo durante l'involuzione le forze superiori, le forze spirituali o gli dèi, che sono serviti a creare nell'incoscienza della involuzione un pantheon assolutamente sgradevole, assolutamente fantasmagorico e assolutamente illusorio per un essere umano che si evolve in coscienza, che deve un giorno svegliarsi alla sua realtà, prendere il controllo della sua evoluzione, porre fine alla sua incarnazione, arrivare finalmente a una conversazione autonoma con esseri del suo livello, del suo rango, per arrivare un giorno a creare una civiltà al suo livello, al livello della sua nobiltà, come essere di luce, non figlio della luce, essere di luce. Durante la involuzione abbiamo parlato di forze luciferiche, ma non abbiamo mai capito cosa significasse questa parola, il termine luciferico, perché questo termine è stato abusato, è stato usato dalle chiese, dall'esoterismo, dall'ermetismo, ma vi spiegherò cosa significa forze luciferiche. Le forze luciferiche sono energie, entità e coscienze molto potenti che esistono nel cosmo locale, la cui funzione è di creare un'anima che alla fine possa obbedirgli. Un'anima che obbedisce a una coscienza superiore è un'anima incarnata, un'anima disincarnata in forma astrale, che non ha il potere di opporsi categoricamente in modo assoluto a una forma di coscienza. Quindi un essere luciferico, una forza luciferica o una qualsiasi coscienza luciferica è una coscienza che ha un ruolo da svolgere sul piano sistemico in relazione alle coscienze unitarie, come quella dell'uomo incarnato su un pianeta sperimentale, ma si oppone al fatto che l'uomo possa, in modo categorico, opporsi ad essa. E finché l'uomo non potrà categoricamente opporsi e sviluppare quella che io chiamo una critica assoluta sul piano materiale, mentre è incarnato, sarà pilotato, gestito a un livello o ad un altro da forze che io chiamo luciferiche, cioè forze il cui programma è il controllo e il dominio del suo spirito, per poter promuovere sulla Terra un'esperienza animista che noi chiamiamo il processo di incarnazione dell'anima in un corpo animale. Questo è andato avanti per secoli, per millenni, e questa è la ragione per cui l'uomo, come essere sul piano materiale, non ha alcuna coscienza sistemica universale. È totalmente preso nel suo ego ed è costretto per 10, 40, 50, 60 anni a lottare attraverso il lavoro, attraverso gli inganni della vita, per morire alla fine, trovarsi nell'astrale e ritornare in un processo ciclico a conversare di nuovo con la vita, che non è reale e che è una forma di morte temporale. Un giorno l'uomo cosciente arriverà a porsi in assoluta opposizione e quindi a sviluppare una critica assoluta da parte della sua mente vibratoria nei confronti di tutte le nozioni che fanno parte della sua coscienza soggettiva, dove preferisce come ego pensare invece di creare una via per gli esseri umani, pensare invece di creare un nuovo modo di essere per l'umanità, pensare perché nel pensare ci si mette in sicurezza, mentre nella creazione ci confrontiamo. La creazione è un confronto. Un uomo che non si confronta nella creazione non sta creando, sta reinventando, un po' come facciamo all'università. Uno reinventa, sostituisce i mobili, ma non c'è alcuna creatività. Ogni forma di creatività implica una forma qualunque di confronto. Quindi, un essere che ha una coscienza creativa è un essere che necessariamente si confronta con lo status quo, cioè con la modalità o il protocollo o il codice dei pensieri che fanno parte della involuzione della memoria della razza, della memoria della sua razza o della memoria dell'umanità, secondo a quale livello egli funziona e a quale livello obbliga gli uomini finalmente a proteggersi le spalle sfondando avanti. L'idealizzazione della coscienza spirituale sarà quindi il grande lavoro dell'uomo nuovo e fa parte della sua evoluzione. E coloro che avranno contribuito al lancio di questo lavoro vedranno che è un lavoro a lungo termine, che non fa parte della coscienza storica dell'uomo, ma della coscienza transstorica dell'umanità.